e reso possibile tramite la morte del nostro Signore Gesù Cristo e la venuta di nuovo dello Spirito Santo per infondere la fede nei nostri cuori. E preghiamo che Tu ci dia delle Tue benedizioni questa sera. Possa quelli fuori da Cristo entrare stasera e quelli che sono malati essere guariti, quelli che sono abbattuti essere sollevati, quelli che sono giù di spirito siano rinnovati e rinfrescati di nuovo. Concedilo, Padre. Ora possa lo Spirito Santo venire, prendere le cose di Dio, la parola, e porla in ogni cuore proprio come ne ha di bisogno. Non sappiamo quale sia il bisogno stasera. Tu lo conosci e ti chiediamo con fede, credendo che Tu fornirai tutto ciò di cui abbiamo bisogno, perché lo affidiamo a Te, nel nome di Tuo Figlio, il Signore Gesù. Amen. Potete sedervi. Possa il nostro Padre Celeste benedire ognuno riccamente. Sono tuoi? La venuta, la conclusione della riunione, ci rimangano alcune sere. Non fatemi dimenticare di pregare per quelli prima del questi fazzoletti. Non proprio ora, intendo proprio le sere non siano troppo buie, la pioggia non cada troppo forte, vedete? Andrò in preghiera per voi in ogni momento, farò ciò che posso. Dio benedica questi uomini che ci hanno fatto avere questo auditorium scolastico. Possa questa scuola restare come memoriale a motivo della sua generosità e la sua gentilezza verso il Vangelo del Signore Gesù Cristo, aprendo le loro porte. Ho incontrato l'ingegnere e diversi uomini qui, è un buon gruppo di uomini proprio, li apprezzo, Dio li benedica. E ora siate in preghiera, stasera è la sera conclusiva del servizio e pregate per me, non volete, mentre esco nel campo di missione. Comprendiamo che questa potrebbe essere l'ultima volta che ci incontriamo, perché molti di noi potrebbero non incontrarsi più così. Tutti noi, proprio questa folla che è qui, potrebbe non incontrarsi più in questo modo da questa parte del cielo. È così. Molte persone anziane qui e non so proprio quando tornerò. Incidenti e sapete cosa avviene. Potrei non essere più in grado di tornare o voi non potreste più essere in grado di tornare. Ma io con la mia ultima testimonianza per voi, se non ci sarà, se accadrà in quel modo, Gesù Cristo è veramente il Figlio di Dio, risorto dai morti. E ciò che dico di Lui lo credo con tutto il cuore. E vi amo dell'amore cristiano immortale e più caloroso. Dio sia con voi. Ora, per il nostro caro pastore qui, fratello Joseph, ebbene, non devo esprimerlo, sapete cosa penso di lui. E per il resto di voi, cari fratelli pastori e laici di altre chiese seduti in questa buca qui stasera, e immagino questa sia una buca d'orchestra, e sembra come la buca di registrazione degli artisti, di certo ce ne sono molti. E vedo alcuni che credo di conoscere. Conosco questi fratelli qui nell'angolo, miei amici, Leo e Jean, e il fratello Armet, e il fratello Biller qua giù, e l'altro fratello missionario, credo, dalla Palestina. Ora, non sono certo, è quella la sorella che è stata guarita dall'alcolizzata che era... Dio ti benedica, sorella, di certo ti apprezzo con tutto il cuore. E la piccola signora che è stata guarita, un'alcolizzata che serve il Signore Gesù. E sono così grato per lei e per la sua gentilezza verso il Vangelo. Dio benedica ognuno. Ora, sia il fratello qui, c'è un piccolo individuo seduto qua giù, penso. Lui e sua moglie guidano da Hammond, Indiana, ogni domenica al mio tabernacolo, circa 280 miglia per venire ad essere nella riunione quando sono là. Porta un intero carico con sé. Non conosco neanche il nome del fratello, ma è comunque un bravo individuo. Dio lo conosce. Se non mi sbaglio, la piccola signora seduta proprio qui, con indosso il maglione rosso o qualcosa. Credo lei sia stata guarita una volta in una delle mie riunioni. Non sono certo, ma io penso che sia stata guarita da un tumore una volta o qualcosa. Chi è? Dov'è? Ebbene, sia benedetto il tuo cuore, fratello John. Non ti avevo visto. Eri seduto dietro sul mio fianco e il fratello Joseph è venuto e ha detto sì. Dove sei stato durante la riunione? Sì. Dio ti benedica, fratello. Sì, stavo parlando. La pace di Dio riposi con te, mio caro fratello. Questo caro vecchio fratello qui. Datemi la vostra attenzione ora per la lettura della parola. Nel libro di Giuda troviamo questi versetti al terzo versetto del libro di Giuda. Diletti, io pongo ogni studio in iscrivervi della comune salvezza. Mi è stato necessario scrivervi per esortarvi di proseguire a combattere per la fede che è stata una volta insegnata ai santi. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua parola. Ora, credo che questo libro sia stato scritto nel 66 d.C. e furono allora 33 anni dopo Pentecoste. E Giuda, parlando alla Chiesa allora, li stava esortando che loro proseguissero a combattere per la fede che è stata una volta insegnata ai santi. Potreste mai pensare che la grande Chiesa dello Spirito Santo, che era stata inaugurata e immersa in Cristo tramite lo Spirito Santo, poteva essere così aggrovigliata in così poco tempo che il profeta qui stava dicendo loro di proseguire a combattere per la fede che è stata una volta insegnata ai santi? Ora, non prenderemo molto tempo, devo guardare qui perché abbiamo un grande servizio in arrivo. Stasera pregherò per quante persone mi sarà possibile far passare attraverso la fila e chiedo di restare in fede, preghiera. Ora, il profeta qui dice di proseguire a combattere per la fede, non una fede, ma la fede che è stata una volta insegnata ai santi. Ora, molte persone dicono, ebbene, io scenderei a quella riunione, ma è contro la mia fede. C'è solo una fede. Una fede, una speranza, un Signore, un battesimo. Lo credete? Una fede è quella fede nel Signore Gesù Cristo. Ed ora alcune persone dicono, ebbene sono un metodista, quello è contro la mia fede. Sono un cattolico e quello è contro la mia fede. C'è solo una fede. Potrebbero essere diverse denominazioni di chiese per rappresentare quella fede, ma c'è solo una fede. Ora, Giuda disse che noi, parlando qui primariamente di certo alla la chiesa in quel giorno, ma dovremmo proseguire a combattere per la fede che è stata una volta insegnata ai santi. Ora, non si potrebbe applicare al Vecchio Testamento, doveva essere per il Nuovo Testamento, perché il Vecchio Testamento era la legge, e da questa parte c'è la grazia. E disse la legge e i profeti, Luca 16:16, legge e profeti furono fino a Giovanni, da allora il regno del cielo è stato predicato. Quindi doveva essere da questa parte, con santificazione, perché i santi si riferisce alla Chiesa come ai santi. Dopo, la parola santo significa il santificato. In altre parole, dobbiamo combattere per la fede che una volta è stata insegnata ai santificati. Santificazione significa essere chiamati fuori, messi da parte, purificati, vedete, purificati e posti da parte per il servizio. Ora, la fede che è stata una volta insegnata a quelle persone, quella è la fede per cui dobbiamo combattere. Sapete cosa significa combattere? È discutere, ottenersi saldi a combattere per, proseguire a combattere per quella fede. Ora, se dicessi, fratelli metodisti, l'avete voi? Sì, abbiamo quella fede. E fratelli battisti? Sì. E il cattolico dice sì. Il pentecostale dice sì. Ognuno direbbe sì. La mia chiesa sta combattendo per quella fede. Ebbene, sono felice di sentirlo. Sarei molto felice di sapere che quello è vero. Ora, l'unico modo, ebbene, diremmo, cosa vi rende diversi dagli altri allora? Ebbene, allora, crediamo che fosse in questo modo. Ora, torniamo proprio alla prima parte della scrittura, l'inizio del ministero e ai giorni dei santi, e vediamo che tipo di fede avevano loro, e poi combattiamo per ciò che avevano loro. Quello è l'unico modo in cui essere certi. È giusto? Ora, il primo ad introdurre la fede per cui la Bibbia vuole che combattiamo è stato il Signore Gesù Cristo stesso. Giovanni fu il precursore per parlare del suo arrivo, ma Cristo lo era. Cristo stesso, egli fu colui che portò la fede, perché Cristo sulla terra era la rappresentazione di Dio per le persone nel nuovo patto. Notate, Dio mandò Cristo dopo i giorni della legge, fece una donna sotto la legge, affinché egli potesse redimere coloro che erano sotto la legge. Cristo fu fatto di carne umana, essendo Dio stesso, Emanuele investito, Dio in Cristo, riconciliando il mondo a se stesso. E quando egli era qui sulla terra, egli non seguì i suoi stessi pensieri, la sua stessa volontà, ma egli sacrificò la sua stessa volontà e i suoi stessi pensieri per seguire la mente e la volontà di suo Padre. Sono venuto non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Lo vedete? Ora, Cristo è venuto per fare la volontà del Padre. Allora, se possiamo vedere cosa fece Cristo e che tipo di fede egli diede alle persone o predicò alle persone, allora quella dovrebbe essere la fede per cui combattere. Ora, quando Cristo era qui sulla terra, ci chiediamo, egli nacque proprio un normale bambino, nato in una mangiatoia. Non venne al mondo con molto da fare. Lui era proprio da umili genitori, nato in una mangiatoia, risorto, andato, e fu cresciuto con la sua gente. E all'età di 30 anni egli uscì nel deserto e là incontrò Giovanni e fu battezzato da Giovanni nel Giordano, obbedendo o adempiendo. Quando Giovanni lo vide arrivare, disse: io devo essere battezzato da te, e perché vieni tu da me? E gli disse: lascia che sia così, ma così ci conviene adempiere ogni giustizia. E allora egli fu battezzato da Giovanni, uscì subito dall'acqua, ed ecco i cieli si aprirono per lui. E Giovanni diede testimonianza, vedendo lo Spirito di Dio discendere come una colomba dal cielo e far luce su di lui. Giovanni dopo disse: non lo conoscevo, ma colui che mi parlò nel deserto per andare a battezzare disse: colui sul quale vedrai lo Spirito discendere e rimanere, egli è colui che battezzerà con lo Spirito Santo e il fuoco. Giovanni aveva un segno che quello era il Messia. Quando lo vide arrivare, sapeva che era il Messia. Ora, egli non era vestito diversamente da ogni altro uomo. Gesù era solo un uomo comune. La Bibbia disse non c'era bellezza che dovessimo desiderarlo. Egli non era così, un grande uomo di sette piedi. Non c'era bellezza che lo desiderassimo. Immagino che egli non avesse molto dell'istruzione di questo mondo, perché non abbiamo testimonianza del suo mai andare a scuola. Nessuna testimonianza nella scrittura o storia che egli sia mai andato a scuola. Ma egli aveva un'istruzione, certamente, ma dove la ottenne non lo sappiamo. Ed ora abbiamo la testimonianza di Paolo, di dove andò a scuola e altri, ma non abbiamo testimonianza di dove Gesù andò a scuola. Egli era proprio un uomo comune, parlava un linguaggio comune, la lingua come la usate per strada, dove ognuno, la gente comune, ascolterebbe. E quindi allora non c'era niente di straordinario nel suo aspetto e così via, da poter capire che egli era colui che era. Ciò che egli era non era per apparenza esteriore, perché egli era un uomo esteriormente, ma all'interno egli era Dio, Emanuele. Padre Dio era in lui, riconciliando il mondo a se stesso. Quindi là egli portò la fede cristiana. Ora lo noteremo. Cosa lo rese differente? Come oratore immagino che egli non fosse così forte, non usciva per strada e come facciamo noi e gridiamo. Perché la Bibbia ha detto la sua voce non veniva udita per strada. È una canna rotta, è un lucignolo fumante e così via, come il profeta disse che egli sarebbe stato. Così egli era proprio qualcosa in merito al suo parlare che afferrava il cuore delle persone, però egli non doveva essere così forte in merito a ciò in una dimostrazione esteriore, ma c'era qualcosa nel profondo del suo parlare che affascinava i cuori delle persone. Come mi è spesso piaciuto ascoltare grandi ministri parlare e come amo ascoltarli, ma spesso mi sono chiesto come mi sarei sentita stare là quel giorno quando Gesù allungò le sue braccia e disse: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, io vi darò riposo. Oh, mi sarebbe piaciuto sentire quello. Vorrei averlo sentito quando era seduto sulla roccia, forse sul monte là, dove gli diede il suo sermone sul monte, ascoltarlo. Disse: benedetti puri di cuore, essi vedranno Dio. Voi sarete benedetti quando gli uomini vi perseguiteranno e vi derideranno in ogni modo, falsamente, per amore del mio nome. Gioite, siate estremamente felici, perché grande è la vostra ricompensa in cielo, perché così hanno perseguitato i profeti che erano prima di voi. Vedete? Oh, mi sarebbe piaciuto averlo ascoltato predicare quello, ma come ho detto spesso, probabilmente non potrò mai ascoltarlo, ma ho speranza di sentire questo: ben fatto, mio buon e fedele servitore. Se posso solo sentirlo, quello è tutto. Quello mi soddisferà proprio. Notate, quando egli era qui sulla terra, Pietro disse in Atti il secondo capitolo, dopo aver ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, disse: voi uomini di Israele, questo Gesù di Nazareth, un uomo approvato da Dio fra voi. Da cosa? Dalla sua teologia? No. Dalla sua grande posizione nella Chiesa? No. Dalla sua laurea? No. O dalla sua eccellenza nel parlare? No. Voi uomini di Israele, Gesù di Nazareth, un uomo approvato da Dio fra voi, con segni e prodigi che Dio ha fatti per mezzo di lui, in mezzo a tutti voi che siete, tutti siete testimoni. Mai, quello era proprio senza fronzoli. Non è così? Disse: con mani empie avete crocifisso il principe della vita, ma Dio l'ha risorto di nuovo. Amen. Mi piace quello. Disse: l'avete crocifisso, ma non è possibile che egli sia detentore della morte. Così la morte ha dovuto lasciarlo libero ed egli è risorto dai morti e siamo suoi testimoni. Amen. Ecco perché vengono fatte queste cose. Per esempio, l'uomo impotente è guarito alla porta. Disse, per fede nel nome di Gesù Cristo, quest'uomo è stato sanato. Vedete, il principe di vita che voi avete crocifisso. Disse, Dio l'ha rivendicato. Egli non era un grand'uomo dall'aspetto principesco. Egli non era nessuna di queste cose a cui guarda il mondo. Ma Dio era con lui, perché egli dimostrò che egli era con lui davanti a tutti voi tramite segni e prodigi che egli fece in mezzo a tutti voi. Ecco cosa pensavano gli apostoli della fede cristiana. Cosa fece il grande re ecclesiastico, i farisei e sadducei, le grandi corti del Sinedrio, che contavano quasi 2 milioni di persone? Mandarono un rappresentante una sera, Nicodemo. Lui venne di notte. Alcuni di voi ridono del suo andare di notte. Lui alla fine arrivò. Voi avete fatto quanto Nicodemo? Lui alla fine arrivò là. Arrivò a Gesù. Bene. E quando venne, guardatelo ora, uno studioso che va da un uomo che non aveva alcun diploma. Era un aristocratico che andava da un povero per conoscenza. Qui c'era un uomo di grandi lauree che andava da un uomo che non aveva lauree. Era un vecchio saggio e insegnante che andava da un giovane per apprendere della vita eterna. Vedete la differenza? Ora, lui passò attraverso i vicoli di notte, facendosi strada a motivo della sua chiesa e così via. Ma Nicodemo, ascoltatelo, lui parlò per la chiesa, la corte del Sinedrio, per il Tempio, per i farisei e i sadducei e quelli del Sinedrio e così via. Lui disse, noi sappiamo, Rabbi o Maestro, sappiamo che tu sei un insegnante venuto da Dio. Noi, chi è noi? Noi giudei, noi delle corti, noi delle sinagoghe che ti abbiamo perseguitato, preso in giro e riso di te, ma sappiamo che tu sei un insegnante venuto da Dio. Perché? Perché tu sei un uomo eloquente e di grandi discorsi, una voce melodiosa. No? Come lo sapete allora? Sappiamo che tu sei un insegnante venuto da Dio, perché nessuno può fare le cose che tu fai, i miracoli che tu fai, se Dio non è con lui. Sapevano che quello era lui, ma per pregiudizio, egoismo, non pronti ad avere abnegazione, per rinunciare ai propri ambienti e accettare lui, non di meno riconoscevano che era da Dio. Questa città, leggendo giornali, venendo nella riunione senza scusa, sanno che Dio è quaggiù, che si muove e compie miracoli. La gente che ride della guarigione divina, ride della Chiesa, del Dio vivente, dicendo che sono di strette vedute, sono senza scusa. Sanno giù nel loro cuore che quella è la verità. Hanno proprio timore di ammetterlo, timore che perderanno parte del loro prestigio sociale. Preferirei perdere tutto il mio prestigio sociale e guadagnare il cielo. Voi non vorreste? Francamente non ho alcun prestigio sociale da perdere. Ma Cristo mi ha accolto ed ora sono un figlio. Guardate cosa Egli è stato per noi. Egli nelle sue ricchezze diventò povero affinché nella sua povertà noi potessimo diventare ricchi. Nella sua immortalità egli diventò carne affinché egli potesse prendere la nostra malattia, affinché nella sua malattia potessimo avere salute. In tutto il mio peccato egli divenne, egli fu senza peccato e prese il mio peccato affinché io potessi essere senza peccato. Egli diventò me affinché io potessi diventare lui. In cielo egli sta come mio e vostro rappresentante. Allora Dio non guarda noi, egli guarda il nostro rappresentante. Oh, non è quello meraviglioso? Cristo che sta al nostro posto, rappresentandoci davanti al Padre. Siete mai stati in un tribunale? Il rappresentante, egli sta come nostro avvocato stando per fare appello. Chi sa di meglio cosa fare di lui? Quando egli è proprio il figlio del Padre, stando nella presenza di Dio, per perorare la causa di noi, peccatori, e se confesseremo. Essendo ricco, non di meno divenne povero, affinché tramite la sua povertà potessimo essere resi ricchi. Ricchi in cosa? Denaro? No, ricchi in benedizioni celesti, cose spirituali. Noi che una volta eravamo poveri, ora diventiamo ricchi attraverso la sua povertà. Notate, lui si spogliò, si umiliò, scese il grande divino dall'alto, in umiltà scese e si abbassò, umiliò se stesso in un corpo di carne per camminare fra uomini, sentire il maledire e imprecare degli uomini, sentire i dolori di malattia e di morte su se stesso, affinché tramite tutto quello, non perché dovette, ma perché l'amore lo spinse a ciò. Poiché egli aveva fatto tutto quello ed era malato e aveva avuto problemi, dite, egli fu malato, certamente. Non fece egli stesso la stessa cosa, la sua stessa affermazione, disse, non mi diranno medico, guarisci te stesso? Certo, egli portò la nostra malattia, il nostro dolore, il nostro peccato, la nostra tristezza. Vedete cos'era egli? Ora, ecco di chi parlavano gli apostoli, ecco di chi parlava Nicodemo. Vediamo cosa egli era, che tipo di rappresentante della fede cristiana fece egli? Quando egli era qui sulla terra, egli non prese alcun nome su di sé. La Bibbia disse che non lo fece. Egli non si fece alcuna reputazione. Molte volte ho pensato questo. L'uomo che ha fatto la dentiera per denti falsi si è fatta una reputazione con ciò, ma l'uomo che ha fatto i veri denti non si è fatto alcuna reputazione. L'uomo che ha fatto una gamba artificiale si è fatto una reputazione, ma l'uomo che ha fatto la vera gamba non si è fatto alcuna reputazione. Vedete? Egli proprio spogliò se stesso e scese per salvare voi e me, per guarire voi e me. Il grande medico, il Dio del cielo, l'immortale, si vestì di carne per poter ancorare la malattia nel suo stesso corpo, per togliere la nostra malattia. Non è proprio mai conosciuto. Parole non possono esprimere ciò che è davvero, ciò che Dio ha fatto per noi in Cristo Gesù. Quando egli era qui sulla terra, egli non si vantò di se stesso. Lui venne non sapendo nulla se non che doveva fare la volontà del Padre. Gli furono offerte grandi cose, persino Satana gli disse, ti darò ogni regno del mondo e ti renderò capo su di essi se ti abbasserai e mi adorerai. E gli disse, vattene Satana, sta scritto che tu adorerai il Signore tuo Dio e servirai solo Lui. Certamente. Egli avrebbe potuto avere tutti i regni del mondo. Egli li avrà comunque. Egli sarà erede di essi. Egli è erede di ogni cosa. E noi siamo eredi con lui e coeredi nel regno. Benedetti puri di cuore, perché si vedranno Dio. Benedetti mansueti, perché erediteranno la terra. Quello è il suo sermone, ciò che egli ci ha dato, le sue promesse. Quello era lui. Ora annotiamolo, come egli qui sulla terra vediamo parte della sua opera, vediamo ciò che egli intendeva nella fede cristiana ora. Egli è qui, il flusso di tutto il cristianesimo, il capo, l'inizio, l'origine della fede cristiana era Gesù Cristo, il Figlio di Dio. L'inizio della fede cristiana, il punto di inizio per tutta l'umanità, di tutte le epoche, per guardare a quel punto di inizio e iniziare da là. Egli era un esempio per noi, è giusto? Quando tredicesimo capitolo, San Giovanni, quando fu introdotto il lavaggio dei piedi ed egli disse: osservate mentre Pietro, formalista, questo Pietro era, protetto, insolente, si alzò là con il collo rigido. Ed egli si avvicinò per lavare i piedi di Pietro e gli disse: non mi laverai mai i piedi. Oh, mai! Ne abbiamo così tanti di quelli oggi. Non mi laverai mai i piedi. Gesù lo guardò, disse: ebbene, se non ti lavo, non avrai alcuna parte con me. Pietro disse: allora, Signore, non solo i piedi, ma le mie mani e il capo. In certo modo, gli tolse il formalismo. Non è così? Oh, immagino quelle parole gentili, guardando a Pietro e dicendo: ora, se io non posso lavarti, non avrai parte con me. Se non puoi seguire il mio comandamento, se non puoi fare la volontà del Padre. Pietro, ti amo, ma devi fare queste cose. Quella è parte della fede cristiana. Allora, dopo che gli finì di lavare i piedi dei discepoli, si sedette, disse: ora mi chiamate Signore Maestro, e dite bene, perché lo sono. Se io allora, vostro Signore Maestro, ho lavato i vostri piedi, voi dovreste lavarveli a vicenda, perché... ascoltate ciò! Perché vi ho dato un esempio affinché facciate gli uni agli altri come io ho fatto a voi. Egli era l'esempio del cristianesimo. Egli era il cristianesimo. Egli era il nostro modello. Non cercate mai di modellare la vostra vita secondo qualche predicatore, secondo qualche prete, secondo qualche grande uomo religioso qui sulla terra, ma modellate la vostra vita secondo Cristo. Egli è il vostro esempio. Egli pose un esempio. Egli visse un esempio e lo presentò alla Chiesa. Oh, spero che penetri così profondamente. Perché le persone non vogliono sentire il Vangelo? Vedete? Notate, penetri profondamente. Disse che egli era l'esempio. Ora lo vediamo. Osservate quale esempio egli pose. Egli uscì dicendo: non ho niente che posso fare in me stesso. E poi uno venne da lui, in un certo modo un po' indifferente, guardò nell'uditorio e Gesù era là, e girò lo sguardo verso di lui, e gli disse: tu sei un israelita in cui non c'è frode alcuna. Quando Filippo andò e trovò Natanele sotto quell'albero a pregare, lo portò indietro, disse: vieni qui, voglio mostrarti che abbiamo trovato Gesù di Nazareth, il figlio di Giuseppe. E quest'uomo formalista disse: ebbene, potrebbe qualcosa di buono uscire da Nazareth? Disse: vieni, vedi. Quello è il modo migliore di scoprire, andare, scoprire. Disse: vieni e vedi. Ebbene, lui andò là, sapete, un bravo uomo, buon uomo, morale, onesto fino al midollo, e si avvicinò là davanti a Gesù, in piedi, là nella folla, e Gesù guardava attorno. Immagino che quando sentì Gesù o lo vide pregare per dei malati, o qualcosa, il suo cuore iniziò a sciogliersi un po'. Sapete, posso sentirlo quasi dire una parola a Filippo: senti Filippo, quel tizio è un po' diverso dal comune predicatore che vediamo. Oh my, egli è differente, disse, egli è proprio un po' diverso, in un certo modo mi piace come parla. Sento Natanele dire: ebbene, io pensavo che avresti cambiato idea quando l'avresti visto e potuto ascoltarlo una volta. Stavi solo dando la tua opinione là prima, dicendo: non ci potrebbe essere niente di buono che viene da Nazareth. In quel momento Gesù girò il suo amorevole capo, i suoi grandi occhi tranquilli guardarono là, e gli disse: ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. Quello lo scosse. Disse io, disse, come fai a conoscermi, reverendo Orabi? Egli disse, prima che Filippo ti chiamasse quando eri sotto l'albero, io ti ho visto. Ecco l'esempio del cristianesimo. È così. Egli incontrò una donna al pozzo e mandò via i discepoli. Andarono nella città per comprare del cibo, delle vettovaglie. E mentre erano andati via, Gesù, sapendo che la donna sarebbe venuta, perché gli disse, egli non faceva niente se il Padre non glielo mostrava. Da Gerusalemme andate dritti fuori verso Gerico. Ma egli salì per la via di Samaria. Mi chiedo perché. Egli aveva bisogno di passare da Samaria. Mi chiedo perché. Andò là fuori, si sedette sul pozzo e la donna uscì per attingere l'acqua ed egli disse, portami da bere. Lei disse, ebbene, non è usanza che i giudei chiedano una tale cosa ai samaritani. Disse, ma se sapessi a chi stessi parlando, chiederesti a me da bere e io ti darei acqua che non verresti qui ad attingere. Ebbene, lei disse, il pozzo è profondo e così via. Egli disse, vai a prendere tuo marito. Proprio dritto al punto. Vai a prendere tuo marito. Ecco qual è il tuo problema. Lei disse, non ho alcun marito. Disse, è così, ne hai avuti cinque. Ebbene, lei disse, vedo che tu sei profeta, Signore. Lei disse, so che quando il Messia verrà, egli può fare queste cose. Ma tu chi sei? Egli disse, io che ti parlo son d'esso. Amen. Ecco il segno del cristianesimo. Ecco la fede che avevano. Ecco l'esempio. Ebbene, lei corse nella città. Gesù entrò, non compì alcun miracolo, né fece alcuno dei suoi segni. Egli solo parlò alle persone, dissero, ti crediamo, non perché la donna disse che tu conoscevi il segreto della sua vita, ma perché ti abbiamo sentito parlare, ti crediamo. Ecco perché noi, osservate cosa avvenne un po' dopo a quella città. Gesù proseguì, notate, quello è il tipo di vita che egli visse. Egli passò attraverso la vasca di Betesda, vicino alla vasca piuttosto, dove giacevano grandi moltitudini di gente impotente, zoppa, storpi, ciechi, avvizziti. Ora, guardate, credete che Gesù avesse compassione? Egli era pieno d'amore, ma è proprio come la gente a volte, in amore, dimentica di quale tipo di amore stiamo parlando. L'amore fileo e l'amore agapao, uno, entrambi sono amore, ma uno è amore dall'alto e l'altro è amore qui sulla terra. Mentre parlava ad un giornalista oggi ho detto l'amore qua giù, l'amore umano ti farebbe sparare ad un uomo a motivo di tua moglie, ma l'amore che viene dall'alto ti farebbe pregare per la sua anima perduta. Molto diverso, vedete? Uno di loro è un amore qua giù, su questo livello, amore umano, e l'altro è l'amore che viene dall'alto. E compassione che guarda sulla folla e dice, oh, non vuoi guarire questa persona, è malata, ha così tanto bisogno, questo è un buon uomo, lo conosciamo, guarisci questo bambino, guarda, quella è compassione umana, ma vero, eccolo, vera compassione divina, è fare la volontà di colui che vi ha mandato a farla. Gesù passò oltre tutti i malati e gli afflitti e gli storpi. Andò là, trovò un uomo sdraiato su una lettiga. Disse, vuoi essere sanato? Ebbene, disse, posso camminare. Quando scendo verso la vasca, ebbene, qualcuno che sta un po' meglio di me entra prima di me. Gesù disse, ora guardate, Gesù sapeva che lui era sdraiato là. Era stato malato 38 anni. Aveva questa malattia da 38 anni. Perché egli guarirebbe qualcuno così? Egli stava facendo la volontà del Padre ed egli lo trovò e gli disse, prendi il tuo letto e vai a casa tua. Egli raccolse il suo letto e fece ciò che Gesù gli disse di fare. Iniziò a camminare. I giudei lo trovarono, iniziarono a interrogarlo, lo portarono in processo. Gesù fu portato in processo. e il diciannovesimo, quello è il quinto capitolo di San Giovanni, e il diciannovesimo versetto. Gesù, quando egli fu interrogato, mi chiedo su cosa avrebbero interrogato Gesù. Per prima cosa, guarire il giorno sabbatico. Prossima cosa, perché non li hai guariti laggiù? Scendi là e sanali tutti, se puoi farlo. Ascoltate Gesù rispondere. Egli disse, in verità vi dico, il figlio non può far nulla da se stesso, ma ciò che il padre mi mostra, ciò che vedo fare al padre, il padre mi mostra, e poi io vado a farlo. In altre parole, Gesù non faceva nulla da se stesso, finché non vedeva una visione di ciò che il padre diceva di fare. Allora egli andava e lo faceva. Quello è il cristianesimo. Fare la volontà di Dio. Quella era la sua vita. Ecco cosa fece Gesù. Ora, cosa disse egli quando se ne andò? Stiamo combattendo per la fede che è stata una volta insegnata. Doveva venire da qualche parte se è stata insegnata ai santi. E così la fede che una volta è stata insegnata ai santi. Chi l'ha insegnata? Egli disse ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Tuttavia voi mi vedrete, perché sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. E le cose che faccio io le farete anche voi, anche più di queste, perché io vado al Padre mio. Lo afferrate? Cos'era? La fede che egli rappresentava, egli la insegnò alla Chiesa per portarla fino all'estremità del mondo. Amen. Oh, spero che lo facciate scendere proprio veramente sotto la vostra pelle. Consideriate la quinta costola sulla sinistra. Notate, quella era la fede di cui Giuda stava parlando. Quel tipo di fede, le cose che Gesù fece, la fede che egli aveva in Dio. Egli insegnò quella stessa cosa ai santi. Perché gli disse, le stesse cose che faccio io le farete anche voi. Alleluia! Spero vada bene. Notate, le cose che faccio io le farete anche voi. Vi insegno questo, ma prima di poterlo avere, salite là nella città di Gerusalemme e aspettate un poco. Manderò la promessa del Padre su di voi. Io tornerò a trovarvi molto presto, salirò al Calvario, mi crocifiggeranno, daranno nelle mani dei gentili, uomini malvagi mi crocifiggeranno, ma io risorgerò il terzo giorno, poi tornerò di nuovo. Quindi aspettate nella città di Gerusalemme, Luca 24:49. Attendete o aspettate su nella città di Gerusalemme prima di andare in tutto il mondo con questo Vangelo. Voglio che saliate nella città di Gerusalemme e aspettiatela finché io verrò. Se egli è colui che sarà in voi, era lui che venne in forma di spirito. Salite, aspettate, perché manderò la promessa. Il Padre vi ha promesso. Io la invierò su di voi. Allora sarò con voi, persino in voi, tutta la via fino alla fine del mondo. E sarò in voi, facendo le stesse cose che ho fatto quando ero qui, in questo corpo. Tornerò nel mio corpo mistico, facendo la stessa cosa. Lo vedete? Perché l'unica cosa per cui fu la sua morte al Calvario fu salvare il peccatore e produrre per la Chiesa la potenza o l'autorità e la fede per fare le stesse cose che egli fece o per aprire un cuore, fare un canale in cui lui stesso poteva dimorare. Spero lo vediate. Osservate, vedremo se l'ha fatto. Bene, quando egli se ne andò e lo Spirito Santo venne il giorno di Pentecoste, osservate, immediatamente un piccoletto chiamato Filippo, tutto pieno di Cristo, scese a Samaria dove Gesù non aveva fatto alcun miracolo, ma disse alla donna in una rivelazione divina ciò che non andava in lei e così via. Scese là e predicò e compì miracoli e scacciò diavoli ed ebbero grande gioia nella città. Quella era la fede che era stata una volta insegnata ai santi. Pietro, dopo essere stato riempito con lo Spirito Santo, era in viaggio un giorno e salì sul tetto della casa per aspettare la cena. Probabilmente non aveva fatto colazione perché aveva fame. E mentre si stavano preparando qua giù sulla riva del mare e a casa di Simone un conciapelli, Simon Pietro salì sul tetto della casa, che era usanza in Oriente, dormire sul tetto della casa, mangiare sul tetto della casa ed ogni cosa. Pietro salì e si sedette e si stava riposando un poco. E mentre lui riposava, lui era un rappresentante della fede. Dobbiamo sbrigarci ora, sono già le 9. Concludendo, ascoltate, egli doveva rappresentare la fede, perché Gesù gli aveva detto che l'avrebbe rappresentata. Quindi, allora quando cadde in una trance, mi chiedo in che tipo di condizione entrò. La Bibbia disse che era in una trance. Oggi direbbero, ecco uno spiritista. Lui cadde in una trance e nella trance vide una visione. Cosa gli stava dicendo la visione? Esattamente la volontà di Dio. La stessa cosa che avvenne a Gesù di Nazareth. E gli disse, ora guarda, Pietro, voglio che tu salga. Ci sono degli uomini in arrivo, ti stanno aspettando adesso e ti ho mostrato questa visione di questo lenzuolo pieno di cose impure. E Pietro si alzò, disse, oh no, non mangerò mai niente di errato. Disse, io, nessuna cosa impura è mai entrata nel mio corpo. Disse, non lo mangerò. E gli disse, non chiamare comune impuro ciò che io ho purificato. Disse, ora, Pietro, non comprendi la visione, ma ci sono due uomini che ti stanno aspettando. Alzati e vai con loro, non dubitando di nulla. Oh my! Ecco la fede che una volta fu insegnata ai santi. Ecco come agivano con essa. Così Pietro si alzò, probabilmente non mangiò neanche la cena e se ne andò. E Cornelio aveva visto una visione e aveva chiamato tutta la sua gente, gli eletti. Li aveva portati dentro, disposti, probabilmente prese la banca per il bucato in ogni cosa. Tirò fuori le sedie e fece sedere tutte le persone attorno. E Pietro entrò e iniziò a testimoniare e dire loro come lo Spirito Santo scese su di loro il giorno di Pentecoste. E mentre Pietro diceva ancora queste parole, lo Spirito Santo scese sui gentili. Quella è la fede che è stata una volta insegnata ai santi. E iniziarono tutti a parlare in lingua e magnificare Dio e glorificare Dio, avendo lo stesso tipo di riunione come ebbero loro il giorno di Pentecoste. Pietro disse, possiamo vietare l'acqua, vedendo che questi hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi abbiamo ricevuto al principio? Così comandò loro di essere battezzati nel nome del Signore e si trattenne con loro diversi giorni. Durante questo tempo c'era un uomo molto indifferente, Paolo, con una laurea e un DD e un PhD che conosceva tutto di tutta la teologia. Lui disse, prenderò quel gruppo di persone e gente folle. Ecco cosa disse, eresia. Cos'è una persona che è eresia? Un eretico. Sciocchi. Folli! Disse, arresterò ognuno di loro! Non sanno neanche di cosa stanno parlando! Paolo era qua giù nel reame naturale con il suo PhD, vedete? Lui non lo sapeva, egli aveva una fede intellettuale, ma lui non aveva una fede divina. C'è molta differenza nel mio avere una fede intellettuale piuttosto che una fede divina. Ecco dove voi, miei amici battisti, avete mancato di andare. Ottenete la fede intellettuale tramite quello. Ma deve essere una rivelazione divina di Gesù Cristo a voi che toglie il peccato dal cuore. Fede intellettuale non è sufficiente. Quella va bene, ma vi porta soltanto allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è un'esperienza personale della nascita, la nuova nascita, rigenerazione che rende una nuova creatura in Cristo. Notate, Paolo saltò sul suo destriero e giù verso Damasco con delle lettere dal sommo sacerdote. Disse, arresterò ognuno di quegli eretici, li porterò indietro. Guardate come il Vangelo si è sparso, non è rimasto fermo come oggi. Fratello, quando videro le opere di Dio compiute da quegli apostoli, se ne andarono. Erano davvero infuocati, stavano facendo qualcosa. Probabilmente il risveglio di Filippo aveva prodotto una grande cosa. E molto lontano Paolo sulla sua strada verso Damasco, da Samaria, verso Damasco, Dio aveva già chiamato un uomo e riempito con lo Spirito Santo. E gli aveva dato il dono del discernimento e il suo nome era Anania. Quindi Paolo sulla sua strada verso... Quella è la fede che fu una volta insegnata ai santi. Paolo sulla sua strada, trottando giù sul suo grande destriero, solo un bluff per denunciare grandissime cose. Ah, aspetta finché arriverò là, grandi minacce. Mi occuperò io di loro. Fermerò tutto quel rumore là e quelle visioni e quello. Tutto quel profetizzare. Metterò fine a ciò. E in quel momento la colonna di fuoco che guidò i figli di Israele non gli era mai apparsa prima, ma lo colpì proprio in faccia e lo buttò giù dal suo cavallo. Amen. Iniziò a commiserarsi, guardò in alto ed era così luminoso attorno a lui, la stessa colonna di fuoco, una luce che splendeva più forte del sole nel mezzo del suo calore. Paolo scosse il capo, disse, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Disse, Signore, chi è che sto perseguitando? Che differenza! Dio disse, ora vedi cosa gli farò. Lo renderò un vaso. Lo farò servire me. Dio ha un modo di fare le cose, sapete? Così egli disse, ora alzati in piedi e scendi alla strada chiamata dritta. Quello è un buon posto in cui portare un nuovo convertito. E disse, scende a Damasco, una strada chiamata dritta. Ora posso immaginare Paolo entrare da qualche parte e dire, Signora, oh, mi fa male la testa, i miei occhi, non posso quasi vedere un piccolo lampo e sono in una condizione così terribile. Aveva una stanzetta e la affittava là nell'hotel e dentro là e tutto il giorno pregò dicendo, Signore, Gesù, strapperò proprio queste vecchie lettere che Anania mi ha dato. Io non voglio più sapere niente di esse. Voglio conoscere di più di te, Signore. E c'era un vecchio predicatore laggiù che vedeva visioni chiamato Anania. Vedete? La fede che era stata una volta insegnata ai santi. Come la ottenne? Vedete? Il Vangelo era stato predicato. E Anania vide una visione, e lui vide un uomo chiamato Saulo, sdraiato in una casa, rotolando e rigirandosi, e piangendo e continuando. Il Signore disse, Anania, scendi là nella strada chiamata dritta, e imponi le mani su di lui, affinché lui riceva di nuovo la sua vista e sia guarito, e riceva lo Spirito Santo. Cos'era? Dio apparve in una visione ad Anania, la fede che Gesù portò, i risultati che vennero con essa furono prodotti sulla Chiesa. Disse, scendi ora, imponi le mani su di lui, lui riceverà lo Spirito Santo e riceverà la sua vista. Dio rivela ancora alle persone, vai, imponi le mani su questo, parla a questo, vai qui, da quello, lo vedete ogni sera. Amen. Disse, scende e imponi le mani su di lui. Lui disse, Signore, ho sentito di questo individuo. Disse, lui tira fuori, minaccia, e sentiamo che ha delle lettere dal sommo sacerdote. Dio disse, ecco, egli prega. Quando uscì dalla visione, posso vederla asciugarsi gli occhi e tornare di nuovo normale, allungare la mano e prendere la sua Bibbia, come a dire, il suo scritto, e metterla sotto il braccio, ed ecco che scende per strada. Guardando giù lungo la strada chiamata dritta, disse: ora vediamo, ho visto in quella visione una casa che aveva un certo aspetto. Dov'è lui? Lui scende oltre il parco cittadino, passato il tribunale, passata la sinagoga, continuando a camminare. E qui lui disse: oh, eccola, quello è il posto che ho visto nella visione. Salì là e bussò alla porta, aprì ed entrò. Ecco che là dentro era sdraiato il vecchio Saulo, rotolandosi e inciampando, pregando. Si avvicinò a lui e disse: fratello Saulo, amen. Fratello Saulo, hai visto una visione scendendo, non è così? Il Signore Gesù ti è apparso lassù. Sento Paolo dire: come lo sai? Ebbene, egli mi è apparso qua giù e mi ha detto ogni cosa di ciò. Quella è la fede che è stata una volta insegnata ai santi. Lui disse: mi è venuto incontro là e mi ha detto di salire qui e imporre le mani su di te affinché tu potessi essere guarito e anche affinché tu possa ricevere lo Spirito Santo, perché egli ti ha scelto. Oh my! Eccovi! E impose le mani su di lui e pregò come lui Dio gli chiese, e gli occhi di Paolo furono guariti, e lo portò proprio giù al fiume e lo battezzò, invocando il nome del Signore, lavando via i suoi peccati. E Paolo fu chiamato al Vangelo. Quella è la fede che fu una volta insegnata ai santi. Paolo là in piedi una notte, essendo un prigioniero andando alle galere della vecchia Roma, mi sono trovato nel posto dove gli hanno tagliato la testa e l'hanno buttato fuori da una finestra in una fossa. Vi fa ardere il cuore! Paolo là, in prigione, uscendo, fu posto su una vecchia barca che attraversava, carica di grano. E sulla sua strada là fuori disse alle persone, disse: sento che non dovremmo partire da qui, da Crete, andare là fuori. Disse: temo che causerete dei problemi. Sì, chi è questo prigioniero ad ogni modo? Buttatelo fuori bordo. E 14 giorni e notti nel grande uragano, ogni speranza di essere salvati era finita. Furono sballottati avanti e indietro e l'ago della bussola si ruppe. Ogni cosa. L'albero cadde, quale condizione! Le vecchie vele furono strappate a pezzi e ogni uomo gridava e piangeva e ogni speranza che sarebbero mai stati salvati era perduta. Qui c'era Paolo con le sue catene alle mani e ai piedi. Una sera scese nella galera, forse su nella paratia, si rannicchiò in un posticino e chiuse la porta, un armadio segreto, e iniziò a pregare, probabilmente tutta la notte. Il mattino dopo sento delle catene tintinnare, salire le scale. Ecco arrivare Paolo là fuori in piedi, agitando le mani con calli per le catene, a motivo del predicare il Vangelo, combattendo per la fede che è stata una volta insegnata ai santi. Con quelle catene alle mani, guardate, se lui la predicò e combatté per essa, Dio lo ricompenserà con essa. Egli era là con le mani così, disse: solo un minuto, state di buon animo ognuno di voi. E la vecchia barca sballottata avanti e indietro. State di buon animo, perché l'angelo di Dio del quale sono servitore mi è stato vicino ieri sera. Potrebbe essere stata la colonna di fuoco, non so cosa fu. Potrebbe essere stato lo stesso che venne da Pietro e lo portò fuori dalla prigione. Non lo so, ma disse: l'angelo di Dio del quale sono servitore mi è stato vicino ieri sera dicendo: non temere Paolo. Disse in altre parole: signori, ho visto una visione ieri sera. L'angelo del Signore venne da me e mi disse di non temere, perché devo essere portato davanti a Cesare. Tuttavia, questa piccola vecchia barca naufragherà su una certa isola e ciò dovrò stare davanti a Cesare. E Dio ha dato a ognuno di voi che navigate con me, mi siete stati dati. Perciò, fratelli, disse, state di buon animo, perché credo a Dio, sarà proprio come mi è stato mostrato. La fede che è stata una volta insegnata ai santi. Cos'era? Lo Spirito di Cristo nell'Apostolo. È giusto? Velocemente devo concludere. Lo Spirito di Cristo negli Apostoli. Abbiamo spesso chiamato il libro gli Atti degli Apostoli. Quello è sbagliato. Sono gli Atti di Cristo negli Apostoli, perché erano uomini, ma avevano la stessa fede. Ora, lo Spirito di Cristo negli Apostoli fu ciò che lo compì. 33 anni dopo, Giuda disse, combattere continuamente per quella fede. Ho scritto, posto ogni diligenza per scrivervi, per esortarvi, per incitarvi, in altre parole, affinché proseguiate a combattere, continuate a resistere, per la stessa fede che è stata una volta insegnata ai santi. La vostra Chiesa lo crede? Se lo fa, è combattere per la fede che è stata una volta insegnata ai santi. Proseguire a combattere per la fede. Ora, la nostra Chiesa crede che Gesù Cristo è nella forma dello Spirito Santo è qui oggi? Se crediamo che lo Spirito Santo è qui, allora la Bibbia disse Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Allora lo stesso Spirito Santo che era sugli Apostoli deve essere lo stesso Spirito Santo che è qui oggi. È così? E se vi dicessi che lo spirito di John Dillinger è in me, ebbene, sarebbe pericoloso stare qui. Vi aspettate che abbia due grandi pistole sul fianco, perché lo spirito di John Dillinger, un fuorilegge, è in me. E se vi dicessi che lo spirito di qualche grande famoso artista fosse in me, vi aspetteresti che intinga il pennello nel colore dipingo un quadro, qui, del tramonto o le maree che ondeggiano laggiù, che vi affascinerebbe e vi farebbe incantare. E se vi dicessi che lo spirito di George Beverly Shee, e se vi dicessi che lo spirito di Aina Reckberg fosse in me, vi aspettereste che cantassi con la melodia con cui hanno cantato quegli uomini, perché il loro spirito è in me. E se dicessi che lo spirito di Cristo è in me, esso deve produrre la vita di Gesù Cristo esattamente. E se Cristo è qui, la speranza di gloria in noi ora, egli produrrà proprio esattamente la stessa vita che egli fece allora. Chicago, miei amati amici, voi siete l'acquisto del sangue del nostro Signore Gesù. Per voi che mi amate e venite ad ascoltarmi, vi amo con amore immortale. E ricordate, combattere continuamente per la fede che è stata una volta insegnata ai santi. Ci è stata portata da Gesù Cristo, tramandata dagli apostoli lungo San Francesco e così via, proseguendo. Egli è lo stesso Signore Gesù, ieri, oggi e in eterno. E sono qui stasera per combattere per la fede che è stata una volta insegnata ai santi. E Dio mi aiuti sempre, fino al giorno della mia morte, a combattere per la fede che è stata una volta insegnata ai santi. Possiate riceverla, è la mia preghiera, nel nome di Cristo. Padre, queste poche parole spezzate che sono state dette ora per quasi 45 minuti è durato molto più a lungo di quanto intendessi a motivo della spinta e il sentimento del messaggio, la parola per portarlo alle persone. Se solo possono ricevere la parola, allora avranno te nel loro cuore e quando sono a miglia di distanza avranno ancora la fede che una volta è stata insegnata ai santi. Padre, al meglio della mia conoscenza, ho detto la verità e tutto ciò che so di dire che quella è la verità, è la fede. Ed ora, Signore Gesù, Tu hai così meravigliosamente detto queste parole. Io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Non vorrai venire stasera e manifestare la tua risurrezione nella potenza della deità, la potenza della visione, la potenza della guarigione, la potenza del perdono dei peccati. Manifestare te stesso per questo. Noi, figli che aspettiamo, dal cuore affamato, vogliamo vedere la manifestazione della fede che è stata una volta insegnata ai santi. Non importa quante volte tu venga, Signore, lo amo comunque. Voglio vederlo ancora e ancora, perché ti amo. Voglio essere con te per sempre. E Padre, io prego stasera che tu voglia prendere questo servizio nelle tue mani ora e venire a fare qualcosa come tu hai fatto là in passato, come tu hai fatto a quelli a Emmaus quel giorno nello spezzare il pane. Tu l'hai fatto diversamente da chiunque altro e i loro occhi si aprirono e ti realizzarono che tu eri là, riconobbero chi tu eri. Non vorrai venire stasera a fare la stessa cosa, forse non la stessa cosa, ma fare qualcosa in maniera che sapremo che è lo stesso Gesù che introdusse al mondo la fede che i santi avevano e la portano avanti ancora oggi.
May the unbeliever, the skeptic, be saved tonight. May the sick be healed and the saints rejoice. For we ask it in Jesus' name, thy Son, who promised us these things. Amen.
Possa l'incredulo, lo scettico essere salvato stasera, possa il malato essere guarito e i santi gioire, perché lo chiediamo nel nome di Gesù, tuo Figlio, che ci ha promesso queste cose. Amen. Ho dato alle persone qui nella buca con l'accendere le loro registrazioni. Siano benedetti i loro cuori. Li prendono perché molti cari vogliono a volte scoprire cosa è stato detto loro. Osservate. Ora, prima di entrare a pregare per i malati, ora dirò questo, mio caro fratello, sorella, potrebbe essere questa sera che non sia detto niente. Non so dirlo, non ne ho il controllo, Dio lo controlla, vedete? Ora voglio che facciate questo. Ora, come credenti, se sei scettico, non sederti vicino se inizia, perché ti troveresti solo nei problemi. Ma ricorda, potresti avere una malattia, certamente. Quindi ricorda, le potenze dei demoni saranno in circolazione se lo Spirito Santo viene per farle andare via. Credete che Egli ci ha ordinato di fare così? Egli disse queste le parole, l'ultima cosa che Egli disse prima di lasciare la terra, l'ultimo discorso alla Chiesa, andate in tutto il mondo e predicate questo Vangelo ad ogni creatura. È giusto? Non poteva essere solo per i discepoli, perché gli disse tutto il mondo e ad ogni creatura. E questi segni accompagneranno in tutto il mondo ad ogni creatura che crede. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti, se berranno una cosa mortifera non farà loro male, se imporranno le mani sui malati riceveranno guarigione. Ed egli fu raccolto in gloria. Fu l'ultima volta che la sua voce sia stata sentita udibile sulla terra da quel tempo finché egli romperà nei cieli di nuovo per tornare. Egli disse, quando tornerò, troverò fede? Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Fede, vieni con le lettere, fratello. Preghiamo ora per le lettere. Bene, vieni qui, signora. Ora voglio chiedervi, qui c'è una donna, trovandomi qui di nuovo stasera, credo sia stato alcune sere fa la stessa cosa, la signora è una donna di colore. E lei dall'inizio, il suo stato, lei, un etiope, e io sono un anglosassone, ho la razza bianca. La stessa cosa avvenne a Samaria, quando Gesù incontrò la donna samaritana e lei disse: non è usanza che voi abbiate dei rapporti con noi. Perché avevano un problema di razza in quel giorno, ma Gesù le disse chiaramente che non c'era differenza nelle persone. È così che gli uomini non adoreranno su questo monte o a Gerusalemme, egli disse, ma gli uomini adoreranno Dio in spirito e verità. E il Padre richiede tali che fanno così. Vedete? Spirito e verità. Ora, ma questo è un esempio. Qui c'è la donna, immagino siamo estranei uno all'altra, non ci conosciamo, ma Dio ci conosce entrambi. Ed egli conosce lei come etiope, egli conosce me come anglosassone, e siamo entrambi dallo stesso sangue. Dio fece da una nazione, un uomo, sangue. Ogni essere umano ha lo stesso tipo di sangue. Può dare tra il cinese, il giapponese, il giallo, il marrone, il nero, il bianco. Sono tutti lo stesso sangue, solo il colore della loro pelle. Così Gesù Cristo è morto per entrambi. Ci troviamo qui stasera, lei una cristiana, so che è una cristiana, perché, come lo so, proprio lo stesso modo in cui Gesù sapeva che Filippo era un credente, vedete? Egli disse, ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna, onesto e veritiero. Non l'ho mai vista prima, quindi come so che è una cristiana? Perché in arrivo c'è uno spirito benvenuto. Vedete? Lei è una cristiana, lei crede. Ora, lei è qui per uno scopo, Dio lo sa, io no. Ma se egli lo rivela, allora il cristianesimo del 33 d.C. è in azione nel 1955. È giusto? Allora Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non lo è? Come con gli apostoli. Dio vi benedica ora mentre preghiamo e parlo alla signora solo per alcuni momenti. Ora, quando vi parlo nella fila di preghiera, ora, se vi trovate là senza fede sufficiente, se siete là solo un po' scettici, non lo so. Ma vi dico se lo siete, come nel nome del Signore Gesù Cristo, se non credete fermamente che questo è da Dio, uscite dalla fila, perché probabilmente vi metterete nei problemi più di quanto siate quando vi trovate qui. Vedete? Ricordatelo proprio. Vedete, perché il vostro biglietto di preghiera vi porta qui, vedete? Quello vi dà diritto di venire qui, ma là in platea c'è la sua selezione. Se le persone là in platea senza biglietti di preghiera sono quelli che lui seleziona, queste sono le persone che sono state solo chiamate tramite un numero. Quindi non so chi siate e ciò per cui siete venuti qui, ma quando egli mostra visioni là in platea, sarà qualcuno di cui egli vuol far conoscere qualcosa, vedete, o dire qualcosa. Il Signore vi benedica. Ora, signora, come credente insieme a te, nel Signore Gesù, nel suo grande amore e onnipotenza, e sono solo, dici, fratello Branham, cosa stai, ti sto solo parlando per... Vedi, è proprio come accordare uno strumento, vedi? So che sei una credente, lo so perché il tuo spirito si sente benvenuto, ma ora c'è qualcosa a cui stai pensando, qualcosa che vuoi sia fatto, o un favore che vuoi chiedere a Dio, o qualcosa. Ed ora il fare quello, io non lo so. Quindi è proprio come accordare uno strumento. Se non comprendi, lo accordi e lo stringi e lo allenti, finché la nota è giusta. Poi devi avere la tua melodia, vedete, allo stesso modo. Ed ecco perché prima parlo alle persone, e questi qui, ce ne sono molti là in platea, che stanno tirando dalla balconata, ed ovunque, proprio un processo che indebolisce continuamente, del continuo, sono persone la loro fede, vedete? Ma allora se guardassi prima là in platea, non saprei dove esso fosse. So che esso è in platea in tutto l'uditorio, ma non so chi sia. Ma se posso prenderne due o tre qui, finché posso essere in armonia con la divina volontà di Dio e la guida dello Spirito Santo, poi esso si sposterà all'uditorio. Vedete cosa intendo, cristiani? Sì, ora eccolo. Ma certamente hai un problema agli occhi. Indossi gli occhiali e non solo per i tuoi occhiali, ma hai un grave problema all'occhio che ti dà fastidio. Recentemente più che mai. È così, sono i tuoi occhi, poiché sei qui volendo una preghiera per i tuoi occhi, perché sembra che si stiano spegnendo. Ma sei venuta per chiedermi di pregare per te affinché Dio li risparmi, perché so che quella è la verità. E poi tu lasciami avere la tua mano solo un momento. Sì. Hai una malattia, non esattamente una malattia, ma è un'escrescenza ed è un tumore. E quel tumore è sul seno ed è sul tuo seno sinistro. È così. Ora, credi che questa è la fede che è stata una volta insegnata ai santi? Credi che è lo stesso Spirito che ha detto alla donna al pozzo, ai cinque mariti? Egli sapeva che avevi la malattia e qual era il tuo problema. Non è così? Ora, credi? Vieni qui solo un minuto. Caro Dio in cielo, prego che il tuo spirito si poggi sulla nostra sorella e possa lei andare ed essere resa sana per le tue benedizioni che sono qui. Il tuo spirito e io, la tua unzione sul tuo servitore, io pongo le mani su di lei al tuo comando e dico al demone che la sta tormentando, lasciala nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, signora. Ora, vorresti venire, signora? Immagino siamo estranei noi stessi a vicenda. Credi al Signore Gesù con tutto il cuore? C'è stato un grande influsso che è venuto dalla signora che è appena passata. Il motivo di ciò, lei aveva un tumore e anche tu. Ecco cos'è, hai un tumore e quel demone che è appena uscito da lei stava gridando a questo, vedi? Quello è vero, è un tumore, ciò per cui vuoi che si preghi. Ora, se ti dovessi parlare un minuto, Dio rivelerebbe altre cose. Ma credi ora, se pregherò, che avverrebbe che saresti guarita? Lo credi? Ti dico, hai qualcun altro per cui vuoi che si preghi? Oh, continua a passare nella tua mente. Ti stavi chiedendo, non ti sto leggendo la mente, ma ti stavi chiedendo se avessi detto quella richiesta. Non è giusto? Non ti sto leggendo la mente, quello è vero. È tua figlia, non è giusto? E lei soffre di una malattia mentale. Non è qui nell'edificio con te stasera, ma vuoi che sia guarita, non è così? Ora senti qualcosa ovunque su di te, non è così? È giusto, muovi proprio la mano. Quello è l'angelo del Signore. Lo credi ora, sorella? Possa la tua fede protendersi in alto ora e ciò essere concluso. Padre, impongo le mani su di lei nel nome di tuo figlio e il Signore Gesù e chiedo che questa sia la cura nel nome di Gesù per la sua gloria. Amen. Dio ti benedica, sorella. Ora, quello dovrebbe convincere ognuno qui dentro. Gesù Cristo è risorto dai morti. È vero? Certo che lo è. Bene, portatelo qui. Oh, quanto è bello confidare nel Signore Gesù. Ora vedete, veramente, ora cosa lo Spirito Santo vorrebbe che facessi? Proprio ora, vedete? Proprio ora, se seguissi la perfetta divina guida dello Spirito Santo, sarebbe un impegno proprio ora, vedete? Ma possa Dio condividere la grazia solo ancora un po', essendo questa l'ultima sera. Abbiamo così tanti allineati, possa Dio concederlo. Ma proprio ora, sento proprio come qualcosa che fa proprio chiamando sull'uditorio, chiamando. Oh, prego che Dio apri i vostri occhi stasera, come il servitore laggiù. Non sono un ipocrita, sono vostro fratello. Pregate e credete, abbiate fede in Dio, voi là in platea. Come va, Signore? Credi con tutto il cuore che il Vangelo che sto cercando di predicare del Signore Gesù è la verità, Signore. Lo credi? Sai che lo è. Ecco come dirlo, vedi? Perché dalla tua parola sei condannato, o dalla tua parola sei salvato. Quando credi al Signore Gesù, testimonia di Lui davanti agli uomini. Egli ti confesserà davanti al Padre e ai santi angeli. Siamo estranei uno all'altro, non ti conosco, tu non mi conosci, non ci siamo mai incontrati in vita, ma Dio ti conosce da quando sei nato, conosce me da quando sono nato, e la nostra destinazione eterna è posta nelle sue mani. Se egli allora verrà e mi farà sapere per cosa sei qui o qualcosa, proprio qualsiasi cosa che egli desideri dire, qualcosa di cui sai che io non so niente, ti farà credere con tutto il cuore? Il tuo problema è nel tuo petto, è così, ed ecco il motivo per cui è là dentro. Sei un fumatore, fumi sigarette ed è esattamente ciò che causa che il tuo petto sia così. Non solo quello, ma vedo che cerchi di lasciarle. Stai cercando di sbarazzarti di ciò e sembra che la cosa abbia una tale presa su di te che non puoi. Ma le tue speranze sono edificate, che ora se ne andrà. Non sarai sedotto, otterrai ciò che hai chiesto. Ora vai per la tua strada, hai concluso con le sigarette. Nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, questo diavolo se ne vada dall'uomo. Vai gioiendo.
How do you do, lady? Suppose we're strangers to each other also, aren't
we? E questo il come va, signora? Immagino anche noi siamo estranei uno all'altra. Non è così? Non ci conosciamo. Gesù conosce entrambi. Non è così? Era la musica dell'organo. Gesù viene, quello va bene, la potenza del tentatore è infranta. Di certo quello è vero, la sua potenza è infranta. Signora, guarda in questa direzione. Sei qui per una malattia, è un'escrescenza, ed è sul tuo braccio, credo. È giusto? Un rigonfiamento è sul tuo braccio destro, proprio sotto il braccio, nell'incavo del braccio. È un'escrescenza, una condizione di gonfiore. Non è così? Quello è vero. Credi che Gesù ora ti rende sana? Dio ti benedica. Vieni qui. Nel nome di Gesù, il Figlio di Dio, scacciamo il diavolo dalla nostra sorella. Amen. Quello suona molto semplice, e lo è, ma la potenza di Dio lo compie. Vieni, voi, signora, immagino siamo estranei uno e l'altra, non ci conosciamo. Gesù ci conosce entrambi, non è così? Egli conosce entrambi. Certamente, tu hai anche l'aspetto di una cristiana, signora, vedendoti, e il tuo spirito è benvenuto nel sapere che sei una cristiana. Non hai neanche avuto un facile letto di fiori nella vita. Vedo una striscia scura, un sentiero, proprio come si muove nello spirito. Sei qui affinché io preghi per te, perché anche tu hai un'escrescenza. E quell'escrescenza è sul piede sinistro. Non è giusto? È la verità. Hai anche una persona cara o un'amica per cui vuoi che io preghi. Non pensavi che l'avrei detto, vero? Ma io, ecco a chi stavi pensando. E quella persona ha avuto un infarto, ha avuto due infarti. E un'altra cosa in merito alla persona, non è cristiana, non è vero? Ora tu sei guarita e vai a porre quel fazzoletto sulla tua persona, la tua amica, nel nome del Signore Gesù. Credi con tutto il cuore? Sì, riverente. Solo un momento, signora. Quello va bene, prosegui. Prosegui proprio. C'è una visione che si sposta nell'angolo. Vedo alcune come colline e alberi che ondeggiano ed è un... Credo di riconoscere il luogo e credo Pineville, Kentucky. E c'è una signora, sei per tua sorella, Pineville, Kentucky, che è... Hai un biglietto di preghiera, signora? Non hai un biglietto di preghiera? Non hai un biglietto di preghiera. Ok, quello va bene allora.
Your sister suffers with TB at Pineville, Kentucky. Isn't that the truth? All right, God's granted you your request. God bless you. Your faith has done it.
Tua sorella, Pineville, Kentucky, soffre di tubercolosi. Non è la verità? Bene, Dio ti ha concesso la tua richiesta. Dio ti benedica. La tua fede l'ha compiuto. Vedete, amici, non dovete avere un biglietto di preghiera, dovete avere fede. Ecco cosa fa operare il dono di Dio, non un biglietto di preghiera, la vostra fede. Ecco cosa fa operare i grandi, straordinari doni di Dio. Abbiate fede in Lui, non dubitatelo, credetelo con tutto il cuore. Sia lode a Dio, anche tu sei qui per qualcuno e sono lontani da qui e lo vedo girarsi, è proprio giù al sud. È Atlanta, Georgia, è giusto? Ed è un caro, ed è un giovane, gente giovane, ed è un caso di polio. E li vedo o chiamare o mandarmi un messaggio per venire a pregare per la persona. Non è così? Porta loro quel fazzoletto e farà la stessa cosa. Nel nome del Signore Gesù Cristo sia così. Amen. Dio ti benedica, abbi fede. Credi che Dio ti sanerà? Cosa dici se ti dicessi che Egli ti ha guarita seduta là nella sedia? Lo credi, signora Shane? Credi? Ti chiedi come sapessi il tuo nome, non è così? Vivi al 428 di South Utica Street, qui in Illinois, Waukegan, Illinois. Vai a casa, hai la tua richiesta. Amen. Benedetto sia il nome del Signore Gesù Cristo, il grande Alfa e Omega, il principio e la fine, colui che era, che è e verrà, la radice e il rampollo di Davide, la stella del mattino, la via, la porta, l'agnello provveduto da Dio, il Geova Giara, Manasse, Geova. Oh, tutta la redenzione, tutte le benedizioni e tutta la potenza, tutta la forza giace in Lui e alla portata di ogni credente qui stasera. Amen. Come va, signora? Credi che io sia suo servitore con tutto il cuore? Soffri di un disturbo alle arterie, indurimento dell'arteria. Credi che Gesù ti guarirà? E in mano stai portando un fazzoletto da darmi perché vada su tuo marito che ha l'artrite ed è in Michigan. Non è così? Portalo a lui nel nome del Signore Gesù e diciamo lode al Signore. Se potete credere, credi che Dio ti guarisce di quel problema femminile? Ebbene, scendi proprio dal palco, di solo grazie, Signore. Diciamo, benedetto sia il nome del Signore. Abbiate fede in Dio. Quella signora seduta proprio là con indosso il piccolo cappello, la signora di colore che guarda verso di me, sofferente di un problema al petto. Credi che Gesù ti guarisca? Seduta proprio là, signora. Se lo credi, ebbene, puoi averlo. Seduta, sì, tu che hai girato la testa e hai guardato là, dall'altra parte, proprio allora. Eccolo, ti stavi stringendo il petto, qualcosa non andava. Se credi che Gesù Cristo ti ha guarita, puoi avere ciò che hai chiesto. Dio ti benedica. Bene, vai e ricevilo. Ho visto un'altra signora di colore apparire proprio allo stesso tempo. Solo un minuto. Ma era qualcosa di diverso. Possa il Signore Gesù, chi mai tu sia là in platea, senza un biglietto di preghiera ora, inizia a guardare in questa direzione credendo. Ho visto una signora di colore fare qualcosa, ma era un diverso tipo di esame rispetto a quello che è stato dato a... Eccola! È un colon collassato, un disturbo al colon, seduta proprio là. Non è giusto? Fai un cenno con la mano se è giusto. Dio ti benedica, vai e sii sanata ora nel nome del Signore Gesù. Cos'altro dovresti avere per credere? Signora, sei nervosa, non è così, sconvolta, perché hai un problema femminile, un problema di signora. È una piccola ulcera sull'organismo femminile, l'utero. Ora, vai proprio per la tua strada, sei guarita. Gesù Cristo ti rende sana. Vai avanti. Abbiate fede in Dio. State credendo con tutto il cuore. Oh, meraviglioso! Non pensate sia fuori di me, non lo sono! Ora siate riverenti, vedo qualcuno, credo sia quest'uomo seduto proprio qui. Egli sta pregando per lui ha un ragazzo per cui sta pregando che ha avuto un'operazione alla cataratta nell'occhio. Dio ti benedica, fratello. Vai per la tua strada. Anche tu sei guarito. Così possa il Signore Gesù essere con te. Amen. Abbiate fede. Non dubitate, credete che ciò che Dio ha detto è la verità, ed ecco tutto ciò che dovete fare. Credi che Dio ti guarirà di quell'ernia seduto proprio là? Eh? Credi che glielo faccia? Bene, vai per la tua strada e gioisci, gentiluomo anziano là. Credi con tutto il cuore, vai avanti, gioisci. Qui c'è uno seduto proprio qui che ha una doppia ernia, seduto proprio qui. Credi che Dio ti guarirà da quella doppia ernia? Eh? Se lo credi e puoi prendere la fede e credere con tutto il cuore, puoi averlo. Come va, sorella? Hai molte cose che non vanno in te. Una delle tue grandi cose per cui vuoi che preghi è per quella rigidità, quell'artrite che ti infastidisce. Non è così? Credi di averlo ora? Pensi che la tua fede sia sufficiente? Vuoi che imponga le mani su di te? Certamente. Lo farò mentre passerai. Quindi vieni avanti. Padre, lascia che il tuo spirito venga sulla mia sorella. Ossa questo spirito di rigidità che causava che le sue ossa si unissero. Lo rimprovero nel nome di Gesù Cristo. Ossa lei andare ed essere sanata. Amen. Dio ti benedica, signora. Abbi fede, credi con tutto il cuore. Debolezze e cuore nervoso ti infastidiscono. Credi che Gesù Cristo ti sanerà? Egli ti ha sanata. Ti cambia proprio. Vai per la tua strada e sii felice, perché sei guarita nel nome del Signore Gesù. Vieni, signora. Credi con tutto il cuore? Vuoi mangiare la tua cena? Godere di nuovo il tuo cibo? Quel vecchio problema, lo stomaco, se ne vada da te? Ebbene, prosegue e mangia la tua cena. Gioisci proprio nel nome del Signore Gesù. Abbi fede. Signorina, sei molto giovane per avere un problema femminile che tu hai, ma credi che Gesù Cristo ti guarirà di ciò? Vorrei parlarti lontano dai microfoni un minuto. Posso? Solo un minuto. Solo qualcosa che non si potrebbe dire davanti al pubblico. La signorina sa che solo Dio l'ha visto avvenire. La signorina che è appena stata qui è guarita proprio allora. È giusto? Alza la mano. Solo Dio soltanto. Sì, ciò che ti ho detto là. È giusto? Solo Dio soltanto avrebbe, poteva saperlo, vedi? Oh, egli è qui, se lo credete, se avete fede. Vieni, signora, mai. Sarebbe buono guarire di quel vecchio diabete ed essere di nuovo sana. Non è così? Credi che starai bene? Nel nome di Gesù, il Figlio di Dio, chiedo la tua guarigione. Vai ora, nel nome di Gesù Cristo, e sii sanata. Fratello mio, mi obbedirai come profeta di Dio? Se lo farai, è la tua unica speranza di guarire dall'artrite. Scendi proprio dal palco come se fossi un giovane uomo. Di rifiuto di averla da ora in poi, mi sono trovato nella presenza della sua maestà, Gesù Cristo. Dio ti benedica. Vai sul tuo scendi là ora, camminando. Eccoti. Dio ti benedica. Seguilo semplicemente, sorella. Credi e sii sanata. Gesù Cristo ti rende sana. Lode al Signore. Bene, vieni. Credi? Ora, solo un momento. C'è qualcosa di oscuro sospeso sulla signora. Molto oscuro, la circonda. Oh Dio, sì, misericordioso. Oh, è un cancro, sì. Bene, credi che Dio può guarirti da ciò ora? Egli è il guaritore, non è così? Credi con tutto il cuore? Quando l'angelo del Signore mi venne incontro, egli designò che il cancro sarebbe stato guarito. Vieni qui. Dio onnipotente, per questa povera donna, sapendo che questa condizione esiste nel suo corpo, ora chiedo, Signore, che la mia fede si unisca alla sua. E il grande angelo di Dio che mi è venuto incontro quella sera e ha designato e detto: neanche il cancro resisterà. Se sarai sincero, porterai le persone a credere. E Padre, con tutto il mio cuore credo che tu la guarirai. E dico al diavolo: lasciala nel nome di Gesù, esci da lei. Dio ti benedica. Vai credendo con tutto il cuore ora. Vuoi essere guarita di quell'alta pressione sanguigna, signora, seduta là? Sei guarita da circa 10 minuti ora, seduta là. Amen. Voglio che tu mi faccia un favore. Lo farai ora? Tua figlia è all'ospedale, seduta là vicino a lei. E così, imponi la mano su di lui. Vuoi farlo? Padre, concedi la sua liberazione. Tramite il nome di Gesù io prego. Amen. Non preoccuparti, fratello. Non aver timore del problema cardiaco. Vai per la tua strada gioiendo. Gesù Cristo guarirà. Abbiate fede in Dio. Credete con tutto il cuore. Non muovetevi ora. Se iniziate a spostarvi in giro, dovremo concludere il servizio qui, vedete? Perché mi scombussola, vedete? Hai un problema al fianco, seduta proprio là. Quella seconda persona seduta dalla fine là. Non è così, signora? Sei stata guarita da ciò proprio allora. Alzati e solo di lode al Signore per la tua guarigione. Dio ti benedica. Problema alla milza.
Come. Have faith, don't thou. Believe. If you
vieni,
believe,
abbi fede, non dubitare. Credi. Se credi, puoi avere ciò che hai chiesto. Come va, signore? Immagino siamo estranei uno all'altro, fratello. Sei un cristiano credente? Vedo che lo sei. Hai una richiesta da chiedermi, signore. È per un caro che è tuo padre. Ha avuto un ictus. Ha avuto due ictus. E tu stesso hai il diabete.
You're a doctor. Hallelujah.
E voi sei un dottore. È così. E nella tua pratica preghi per i malati. Oh Dio, nel nome di Gesù, concedi al nostro fratello la sua richiesta. Amen. Dio ti benedica, fratello. Abbiate fede. Credete. Credi per i tuoi occhi, cara? Credi che Gesù ti renderà sana? Certo egli lo farà. Non credo di poter andare molto oltre, amici. Sto proprio quasi, e proprio sembra che egli proprio sta proprio perdendo di vigore ora. Credete, vorreste proprio ora? Ognuno di voi ha fede proprio ora. Ponete le mani uno sull'altro, lasciate che faccia una preghiera d'impegno. Vieni qui, fratello Voodoo, qualcuno velocemente. Vedete, mettete le mani uno sull'altro. Portami dell'acqua o qualcosa. Ponete le mani uno sull'altro ovunque. Dio misericordioso, mentre la mia forza svanisce. Oh Dio, sì misericordioso, Padre, con la preghiera di fede, con tutto il mio cuore, condanno ogni corpo malato, ammalato delle persone qui dentro. E chiedo che tu, lo Spirito Santo, rappresenterai a loro la potenza della risurrezione di Gesù Cristo e li guarirai.
Satan, you are defeated. You are no longer holding the people. You're exposed. In the name of Jesus Christ, come out of every person in here. That's
hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Satana, sei sconfitto, non stai più tenendo le persone, sei smascherato. Nel nome di Gesù Cristo, esci da ogni persona qui dentro che crede.